di Luigi Pirandello, la novella I nostri ricordi. Questa la via, questa la casa, questo il giardino. Oh, vanità dei ricordi. Mi accorgevo bene, visitando dopo lunghi e lunghi anni il paesello veronato, dove avevo passato l'infanzia e la prima giovinezza, che esso, pur non essendo in nulla mutato, non era affatto quale era rimasto in me, nei miei ricordi. Per sé, dunque, il mio paesello non aveva quella vita di cui io per tanto tempo avevo creduto di vivere, quella vita che per tanto altro tempo aveva nella mia immaginazione seguitato a svolgersi in esso ugualmente senza di me. E i luoghi e le cose non avevano quegli aspetti che io con tanta dolcezza di affetto avevo ritenuto e custodito nella memoria. Non era mai stata quella vita se non in me. Ed ecco, al cospetto delle cose, non mutate ma diverse perché io ero diverso, quella vita mi appariva irreale, come in sogno, una mia illusione, una mia finzione d'allora. E vani perciò tutti i miei ricordi. Credo sia stata questa una delle più tristi impressioni, forse la più triste, che avvenga di provare a chi ritorni dopo molti anni nel paese natale. Vedere i propri ricordi cadere nel vuoto, venir meno a uno, svanire. I ricordi che cercano di rifarsi vita e non si ritrovano più nei luoghi, perché il sentimento cangiato non riesce più a dare a quei luoghi la realtà che essi avevano prima, non per se stessi, ma per lui. E provai, avvicinandomi a questo e a quello degli antichi compagni d'infanzia e di giovinezza, una segreta indefinibile ambascia. Se al cospetto di una realtà così diversa mi si scopriva illusione la mia vita d'allora, quei miei antichi compagni, vissuti sempre fuori e ignari della mia illusione, com'erano? Chi erano? Ritornavo a loro da un mondo che non era mai esistito se non nella mia vana memoria. E facendo qualche timido accenno a quelli che per me erano ricordi lontani, avevo paura di sentirmi rispondere: ma dove mai? Quando mai? Perché seppure a quei miei antichi compagni, come a tutti l'infanzia, si rappresentava come la soave poesia della lontananza, questa poesia certamente non aveva potuto mai prendere nell'anima loro quella consistenza che aveva preso nella mia, avendo essi di continuo sotto gli occhi il paragone della realtà misera, angusta, monotona, non diversa per loro come diversa appariva a me adesso. Domandai notizie di tanti e con maraviglia che era un tempo angoscia e dispetto vidi a qualche nome certi visi oscurarsi, altri atteggiarsi di stupore o di disgusto o di compassione. E in tutti era quella pena quasi sospesa che si prova alla vista di uno che, pur con gli occhi aperti e chiari, vada nella luce a tentoni, cieco. Mi sentivo raggelare dall'impressione che quelli ricevevano nel vedermi chieder notizia di certuni che o erano spariti o non meritavano più che uno come me se ne interessasse. Uno come me. Non vedevano, non potevano vedere che io muovevo quelle domande da un tempo remoto e che coloro di cui chiedevo notizia erano ancora i miei compagni di allora. Vedevano me, qual ero adesso, e ciascuno di certo mi vedeva a suo modo e sapevano degli altri, loro sì, sapevano come si erano ridotti. Qualcuno era morto poco dopo il mio allontanamento dal paese e quasi non si serbava più memoria di lui, ora immagine sbiadita attraverso il tempo che per lui non era stato più. Ma non riusciva a rifarsi vivo nemmeno per un istante, rimaneva pallida ombra di quel mio sogno lontano. Qualche altro era andato a finire male, prestava umili servizi per campare la vita e dava del lei rispettosamente a coloro coi quali da fanciullo e da giovanetto trattava da pari a pari. Qualche altro era stato anche in prigione per furto e uno, Costantino, eccolo lì, guardia di città, pezzo di impertinente che si divertiva a sorprendere in contravvenzione tutti gli antichi compagni di scuola. Ma una più viva meraviglia provai nel ritrovarmi d'improvviso intimo amico di tanti che avrei potuto giurare di non aver mai conosciuto o di aver conosciuto appena o di cui anzi mi durava qualche ingrato ricordo o distinta antipatia o di sciocca rivalità infantile. E il mio più intimo amico, a detta di tutti, era un certo dottor Palumba, mai sentito nominare, il quale, poveretto, sarebbe venuto certamente ad accogliermi alla stazione se da 3 giorni appena non avesse perduto la moglie. Pur sprofondato nel cordoglio della sciagura recentissima, però il dottor Palumba, agli amici andati a fargli le condoglianze, aveva chiesto con ansia di me se ero arrivato, se stavo bene, dove ero alloggiato, per quanto tempo intendevo trattenermi in paese. Tutti con commovente umanità mi informarono che non passava giorno che quel dottor Palumba non parlasse di me a lungo, ricordando con particolari inesauribili non solo i giochi della mia infanzia, le biriconate a scolaretto e poi le prime ingenue avventure giovanili, ma anche tutto ciò che avevo fatto da che m'ero allontanato dal paese, avendo egli sempre chiesto notizie di me a quanti fossero in caso di dargliela. E mi dissero che tanto affetto, una così ardente simpatia dimostrava per me in tutti quei racconti che io, pur provando per qualcuno di essi che mi fu riferito un certo imbarazzo e anche un certo sdegno e avvilimento, perché o non riuscivo a riconoscermi in esso o mi vedevo rappresentato in una maniera più sciocca e ridicola non si sarebbe potuto immaginare, non ebbe il coraggio di insorgere, di protestare. Ma dove mai? Ma quando mai? Chi è questo Palumba? Io non l'ho sentito mai nominare. Ero sicuro che se avessi detto si sarebbero tutti allontanati da me con paura, correndo ad annunciare ai 4 venti: sapete, Carlino Bersi è impazzito, dice di non conoscere Palumba, di non averlo mai conosciuto. O forse avrebbero pensato che per quel po' di gloria che qualche mio quadretto mi ha procacciata, io ora mi vergognassi della tenera, devota, costante amicizia di quell'umile e caro dottor Palumba. Zitto dunque. No, che zitto. Ma affrettai dimostrare anch'io una vivissima premura di conoscere intanto la recente disgrazia di quel mio povero intimo amico. Oh, caro Palumbo, ma guarda, Quanto me ne dispiace la moglie, povera Palumba, e quanti figlioli ha lasciati, tre, ah già, sì, dovevano essere tre, e piccini tutti e tre, sicuro perché aveva sposato da poco. Meno male però che aveva in casa una sorella nubile. Già, già, sì, come no, me ne ricordo benissimo, che aveva fatto da madre quella sorella nubile. Oh, tanta buona anche lei, Carmela, no? Angelica, ma guarda un po' che smemorato. Antonia, già Antonia, Antonia, ecco, adesso mi ricordo benissimo. E c'era da scommettere che anche lei, Antonia, non passava giorno che non parlasse di me a lungo. E sì, proprio. E non solo di me, ma anche della maggiore delle mie sorelle parlava, della quale era stata compagna di scuola fino al primo corso normale. Per Dio, quest'ultima notizia mi afferrò, dirò così, per le braccia e mi inchiodò lì a considerare che infine qualcosa di vero doveva esserci nella sviscerata amicizia di questo Palumba. Per me. Non era più lui solo, c'era anche Antonia adesso che ci diceva amica ad una delle mie sorelle e costei affermava di avermi veduto tante volte piccino in casa mia quando veniva a trovare quella mia sorella. Ma è mai possibile? Rimaniamo tra me e me con un crescente orgasmo. È mai possibile che di questa Palumba soltanto io non abbia serbato alcun ricordo, la più lieve traccia nella memoria? Lunghi luoghi, cose e persone, sì, tutto era divenuto per me diverso, ma infine un dato, un punto, un fondamento, sia pur minimo, di realtà. O meglio, di quella che per me era realtà allora, le mie illusioni lui aveva, poggiava su qualche cosa la mia intuizione. Avevo potuto riconoscere vani i miei ricordi in quanto gli aspetti delle cose mi si erano presentati diversi dal mio immaginare, eppur non mutati. Ma le cose erano dove e quando. Era stato mai per me questo Palumba? Ero insomma come quell'ubriaco che nel restituire in un canto deserto la gozzovaglia di tutta la giornata, vedendosi di improvviso un cane sotto gli occhi, assalito di un dubbio atroce, si domandava: questo l'ho mangiato qui, quest'altro l'ho mangiato lì. Ma questo diavolo di cane, dove l'ho mangiato? Bisognava assolutamente, dissi a me stesso, che io vada a vederlo e che gli parli. Io non posso dubitare di lui. Egli è qua per tutti, di fatto, l'amico mio più intimo di Carlino Bersi. Io dubito di me, Carlino Bersi, finché non lo vedo. Che si scherza, c'è tutta una parte della mia vita che vive in un altro e della quale non è in me la minima traccia. È mai possibile che io viva così in un altro a me del tutto ignoto senza che ne sappia nulla? Oh, via, via, non è possibile, no, questo cane io non l'ho mangiato, questo dottor Palumba. Deve essere un fanfarone, uno dei soliti cianciatori delle farmacie rurali che si fanno belli dell'amicizia di chiunque fuori del cerchio del paesello nativo sia riuscito a farsi comunque un po' di nome, anche di ladro emerito. Ebbene, se è così, ora lo accomodo io. Egli prova gusto a rappresentarmi a tutti come il più sciocco burlone di questo mondo? Vado a presentarmi sotto un finto nome, gli dico che sono il signor Buffardelli. Ecco, amico e compagno d'arte di studio a Roma di Carlino Bersi, venuto con lui in Sicilia per un'esecuzione artistica, gli dico che Carlino è dovuto ritornare a rotta di collo a Palermo per rintracciare alla dogana i nostri bagagli con tutti gli attrezzi di pittura, che avrebbe dovuto arrivare con noi e che intanto, avendo saputo della disgrazia abitata al suo direttissimo amico dottor Palumba, ha mandato subito me, Filippo Buffardelli, a fare le condoglianze. Mi presenterò anzi con un biglietto di Carlino, sono sicuro, sicurissimo, che egli abboccherà all'amo. Ma dato e non concesso che egli veramente mi abbia una volta conosciuto e ora mi riconosca, ebbene, sono per lui un gran burlone, gli dirò che ho voluto fargli questa burla. Molti degli antichi compagni, quasi tutti, avevano stentato in prima a riconoscermi, difatti sì, mi accorgevo io stesso di essere molto cambiato, così grasso e barbuto adesso e senza più capelli, ahimè. Mi feci indicare la casa del dottor Palumba e andai. Ah, che sollievo! In un salottino fiorito di tutte le eleganze provinciali mi vidi venire innanzi uno spilungone biondastro in paparina e pantofole ricamate, col mento inchiodato sul petto e le labbra stirate per aguzzare gli occhi e guardare di sui cerchi degli occhiali. Mi sentii subito riavere. No, niente, neppure una briciola di me, della mia vita, poteva essere in quell'uomo. Non l'avevo mai veduto, di sicuro, né egli aveva mai veduto me. Buffardelli a servizio, ecco qua, ho un biglietto per lei di Carlino Bersi. Ah, Carlino mio, Carlino. Proruppe giubilante il dottor Palumba, stringendo e accostando alle labbra quel biglietto quasi per baciarlo. E come non è venuto? Dov'è? Dov'è andato? Se sapesse come ardo di rivederlo, che consolazione sarebbe per me una sua visita in questo momento. Ma verrà, è così, ma promette che verrà, caro, caro, ma che gli è accaduto? Gli dissi dei bagagli andate a rintracciare la dogana di Palermo, perduti forse. Quanto se ne afflisse quel caro uomo, c'era forse qualche dipinto di Carlino? E cominciò a imprecare all'infame servizio ferroviario, poi a domandarmi se ero amico di Carlino da molto tempo, se stavamo insieme anche di casa a Roma. Era meraviglioso, mi guardava fisso fisso con gli occhiali facendomi quelle domande, ma non aveva negli occhi se non l'ansia di scoprirmi nel volto fosse sincera come la mia amicizia e pari al suo il mio affetto per Carlino. Risposi alla meglio, compreso com'ero e commosso da quella meraviglia, poi lo spinsi a parlare di me. Oh, bastò la spintarella, lieve lieve. D'una parola, un torrente mi investì d'aneddoti stravaganti di Carlino Bimbo, che stava in via San Pietro e tirava dal balcone frecce di carta sul nicchio del padre beneficiale, di Carlino ragazzo che faceva la guerra contro i rivali di Piazza San Francesco, di Carlino a scuola e di Carlino in vacanza, di Carlino quando gli tirarono in faccia un torso di cavolo e per miracolo non l'accecarono, di Carlino commediante, marionettista, cavallerizzo e lottatore, avvocato e bersagliere, brigante, cacciatore di serpi e pescatore di ranocchie, e di Carlino quando cadde da un terrazzo su un pagliaio e sarebbe morto se non un enorme aquilone non gli avesse fatto da paracadute, e di Carlino Io stavo ad ascoltarlo, sbigottito. No, che dico, sbigottito, sbalordito, quasi atterrito. C'era, sì, c'era qualcosa in tutti quei racconti che forse somigliava lontanamente ai miei ricordi. Erano forse quei ricordi ricamati sullo stesso canovaccio dei miei ricordi, ma con rati puntacci, sgarbati e sbilenchi. Potevano essere, insomma, quei racconti presso a poco i miei stessi ricordi, vani allo stesso modo e inconsistenti e per di più spogliati d'ogni poesia, immiseriti, resi sciocchi, come rattrappiti e adattati al misero aspetto delle cose, all'affliggente angustia dei luoghi. E come d'onde erano potuti venire a quell'uomo che mi stava di fronte, che mi guardava e non mi riconosceva, che io guardavo, ma sì, forse per un guizzo di luce che gli scorsi negli occhi, o forse per un'inflessione di voce, non so, fu un lampo. Sprofondai lo sguardo nella lontananza del tempo. E a poco mi ritornai con un sospiro e un nome, Lo Verde. Il dottor Palumba si interruppe, stordito. Lo Verde, sì, mi disse. Io mi chiamavo prima Lo Verde. Ma fui adottato a 16 anni dal dottor Cesare Palumba, capitano medico, che... Ma lei, scusi, come fa? Come lo sa? Non seppi contenermi. Lo Verde, eh sì, ora ricordo, in terza elementare, sì, ma conosciuto appena. Lei come? Lei mi ha conosciuto? Ma sì, aspetta. Lo Verde, nome Carlo. Ah, Carlo, dunque come me. Ebbene, non mi riconosci proprio? Sono io. Non mi vedi? Carlino Bersi. Il dottor Palumba restò come fulminato. Levò le mani alla testa mentre il viso gli si scomponeva tra guizzi nervosi, quasi impinzanto. Spilli invisibile. Lei, tu, Carlino, lei tu, ma come? Io, oddio, ma che? Fu crudele, lo riconosco. E tanto più mi dolgo della mia crudeltà in quanto quel poverino dovette credere senza dubbio che avessi voluto prendermi il gusto di smascherarlo di fronte al paese con quella burla. Mentre ero più che sicuro della sua buona fede, più che sicuro ormai di essere stato uno sciocco a meravigliarmi tanto, poiché io stesso avevo già sperimentato tutto quel giorno che non hanno alcun fondamento di realtà, quelli che noi chiamiamo i nostri ricordi. Quel povero dottor Palumba credeva di ricordare, si era invece composta una bella favola di me, ma non me ne ero più composta una anch'io, per mio conto, che era subito svanita appena rimesso il piede nel mio paesello natale. Gli ero stato un'ora davanti e non mi aveva riconosciuto. Ma sfido, vedeva entro di sé Carlino Bersi, non quale io ero, ma come egli mi aveva sempre sognato. Ecco, ed era andato a svegliarlo di quel suo sogno. Cercai di confortarlo, di calmarlo, ma il pover'uomo in preda a un crescente tremor convulso di tutto il corpo annaspando gli occhi fuggevoli, pareva andasse in cerca di se stesso, del suo spirito che si smarriva, e volesse trattenerlo, arrestarlo, e non si dava pace e seguitava a balbettare: «Ma come? Che dice? Ma dunque lei, cioè tu, dunque, come? Non ti ricordi che tu, che io...»